Buon weekend a tutti, ben trovati qui sulle frequenze di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Da parte mia, Arianna Caramanti, un saluto alla regia di Stefano Mazzei, pronti per questa nuova puntata di Taggami. E sì, dai, che lo sapete, Taggami, il programma realizzato in collaborazione con Plumia, l'agenzia di digital marketing, che torna come ogni weekend per parlare con esperti, imprenditori di web, innovazione digitale, comunicazione e marketing digitale. Cosa vogliamo fare? Vogliamo, come ogni fine settimana, rivelarvi quali sono le opportunità che il web ci riserva e approfondire le strategie per fare business sempre attraverso il digitale. Oggi, cari amici, ci parliamo di startup, ne abbiamo già parlato anche nelle varie puntate di Taggami, imprese innovative, soprattutto di come trovare le risorse, una cosa molto interessante per farle partire. Quindi chiunque sia in ascolto e sta pensando di fondare una startup o comunque già al lavoro per un progetto di impresa è sulle frequenze giuste. Abbiamo in radio, abbiamo qui con noi Paolo Di Pierro, che è uno scouting manager di L Venture Group.
Ciao. Buongiorno, a tutti.
Buongiorno, ben trovato. E Antonella Cosenza, l'account manager di Plumia, che ormai conoscete tutti, che torna a trovarci anche oggi. È anche una socia nel team organizzativo di Heroes. Questa cosa non l'abbiamo ancora detta. Ciao Antonella.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ciao, ben trovata. Ben trovata, come stai innanzitutto?
Bene, tutto bene. Tu come stai?
È tanto tempo che non ci vediamo.
Sì.
Vero? Mi
è vero,
prima del
delle vacanze di Natale.
Oddio,
sì,
addirittura
credo di sì.
Mamma mia, è passato un buon
ci sono
anno.
Sempre stata sempre dietro le quinte, però come ospite in radio sì, era da un po' che non tornavo.
E lo sappiamo che sei sempre dietro le quinte, sempre prontissima e sempre molto efficiente nello scrivere anche le scalette, nel trovare i vostri ospiti. Bene, però parliamo subito con te, caro Paolo, partiamo da te. Senti, vorrei sapere in cosa consiste il venture, e di cosa sono i venture capital e delle opportunità che possono offrire. Parlaci un po' di questo progetto.
Allora, innanzitutto grazie dell'opportunità. Allora, il venture group è tecnicamente una holding di partecipazioni finanziarie. Siamo quotati sulla borsa italiana nel principale indicatore.
Complimenti.
Grazie. Sostanzialmente quello che facciamo è appunto investire in capitale di rischio, quindi al contrario di quelli, poi ne parleremo magari, che sono gli investitori tradizionali, puntiamo a investire appunto in startup. Oltre a investire direttamente, abbiamo un acceleratore che si chiama Luisen Labs, in cui appunto seguiamo le startup due volte l'anno per 5 mesi sulla loro crescita, per essere sicuri appunto che i nostri investimenti possano andare nella direzione corretta.
Bene, in che modo vi assicurate che gli investimenti possano andare in direzione giusta, in modo corretto?
Allora, innanzitutto c'è una fase di selezione abbastanza complessa che portiamo avanti due volte l'anno, per cui visioniamo sostanzialmente più o meno 800 startup l'anno. Di queste ne selezioniamo solo 20 all'interno di un anno, quindi già la fase di selezione ci permette di
scrematura.
Esatto. Dopodiché appunto, grazie al programma di accelerazione, acceleriamo le startup per 5 mesi, ciò vuol dire che cerchiamo di portarle sul mercato, iniziare a fare le prime vendite, i primi ricavi e a definire al meglio il loro modello di business e il loro modello di vendita.
Bene, molto molto interessante. Antonella, invece, vorrei parlare anche con te riguardo le startup e sapere soprattutto quali sono i passaggi fondamentali per avviare una startup e cosa bisogna fare nel concreto.
Allora, oggi magari diamo qualche informazione così di base,
generica
sì, per chiunque magari si stesse approcciando per la prima volta al mondo delle startup, quindi per i nuovi investitori che magari hanno un'idea e vogliono iniziare a dedicarsi allo sviluppo di questa idea. Allora, sicuramente si parte proprio dalla validazione dell'idea stessa, quindi cercare di capire veramente se c'è mercato, fare analisi di mercato, analizzare i competitor, ma soprattutto fare una costruzione di quella che viene definita tecnicamente la buyer persona. cioè chi è il mio cliente ideale, chi è il mio target, a chi voglio rivolgermi, e chiederci ovviamente se realmente stiamo rispondendo a un'esigenza, cioè quindi si parte proprio dalla base. Qual è l'esigenza? In che modo diamo risposta a questa esigenza? C'è mercato, quindi ci sono realmente dei potenziali compratori del mio servizio? Ci sono delle persone che possono usufruire o migliorare la loro esperienza come consumatori o come tante altre cose nel momento in cui io avvio una nuova idea? E una volta ovviamente validata questa cosa, e a tal proposito mi viene in mente un libro utilissimo, si chiama The Mom Test, se non sbaglio. Mm-hmm. Sì,
poi lo andremo a cercare.
È molto carino perché è molto pratico, cioè ti mette proprio di fronte alla situazione, cioè ti insegna veramente ad analizzare se l'esigenza, se la tua idea è valida. Si chiama The Mom Test perché generalmente le mamme tendono sempre a gratificarci e quindi a farci credere che insomma le nostre idee sono sempre fantastiche, sono sempre realistiche. Realizzabili. Diversamente, se poniamo la domanda in un certo modo, riusciamo ad ottenere le informazioni più reali, quindi è difficile che un amico o una mamma o chiunque sia ti dica no, guarda, secondo me non è una buona idea. Però diciamo che ci sono dei modi diversi per porre delle domande e capire se veramente la tua idea risponde ad un'esigenza, cioè se veramente esiste quell'esigenza per cui tu stai strutturando un'idea. Questa è proprio la base, diciamo. Poi ovviamente c'è tutto il discorso di avviamento. Una volta che abbiamo validato la nostra idea, c'è lo sviluppo di un business plan, la ricerca di fondi, se se ne hanno, se ci sono questi fondi anche tra i soci, oppure se è necessario fare dei passaggi che possono essere appunto rivolgersi a Venture Capital, oppure poi vedremo magari anche nel corso della puntata altre opportunità per la ricerca di investimenti. E poi ovviamente in base al modello di business andremo a sviluppare quella che è l'azienda, quindi si va a valutare se è necessario introdurre risorse interne oppure collaborare con risorse esterne inizialmente, eccetera eccetera. Quindi poi l'idea si sviluppa e in base all'idea si realizzano una serie di progetti.
Chiaro, poi ci sono i vari passaggi dei quali magari vi parleremo più avanti. Senti Paolo, invece, quali sono i requisiti che una startup deve avere per accedere ai fondi di un venture capital in questo caso?
Allora, mi ricollego innanzitutto a tutto quello che diceva Antonella, perché in realtà sono le cose principali che per noi una startup deve avere. Detto questo, ci tengo a precisare il fatto che in realtà dipende tantissimo dallo stadio di sviluppo della startup, quindi in base a quello che è lo stadio di sviluppo l'investitore andrà a guardare cose che sono potenzialmente diverse. Mm-hmm. Per fare un esempio, è chiaro che la startup che in fase iniziale è solo un'idea avrà metodi di valutazione diversi rispetto a quella che sta già fatturando parecchio sul mercato. Nel nostro caso, appunto, noi essendo un acceleratore, investendo in questa fase, quello che andiamo a guardare è assolutamente la validazione di mercato dell'idea e soprattutto una componente che per noi è fondamentale, che è il team. Come dicevo prima, noi siamo investitori di capitale di rischio, quindi al contrario di investitori più tradizionali, come possono essere le banche che vanno a cercare di garantire il loro investimento tramite degli asset fisici, per noi gli asset sono le persone, quindi per noi è fondamentale investire nelle persone che siano affidabili e che abbiano le competenze giuste per poter portare avanti quell'idea particolare.
È chiaro. E come fai a riconoscere se una persona è affidabile ed è capace di portare avanti una determinata idea? Ci vuole, no? Un po' di esperienza, quella sicuramente, però ci sono anche altri requisiti, immagino.
Certo, è una domanda da $1,000,000, nel senso che se la stanno chiedendo tutti.
Mi piacciono le domande così, sì. Beh, giustamente come tutti me lo sto chiedendo anche io, però.
Assolutamente, diciamo che se lo stanno chiedendo un po' tutti nel mondo da anni, da quando si fa questo tipo di lavoro. E non è facile, sicuramente l'esperienza conta tantissimo, come dicevo prima, guardando centinaia di startup l'anno, queste facilmente diventano migliaia, riesci a capire subito dove ci sono delle problematiche, dove ci sono delle potenzialità. Detto questo, ovviamente ci sono dei requisiti più stringenti. Mm-hmm. Come ad esempio noi investiamo principalmente in startup digitali, quindi che fanno dei prodotti appunto digitali, web principalmente, quindi ad esempio per noi è molto importante che ci sia una componente tecnica all'interno del team, cioè qualcuno in grado di sviluppare e di avere la proprietà, l'ownership del prodotto vero e proprio. Quindi sicuramente questa è una componente fondamentale. Dall'altro lato andiamo a guardare l'esperienza pregressa delle persone in quello specifico campo. È facile avere delle idee, è difficile fare in modo che queste idee siano fondate su appunto la risoluzione di un problema reale, come diceva anche Antonella prima.
È chiaro. Senti Antonella, ci sono invece altre strategie per questa raccolta fondi? Quali sono, secondo voi, una domanda che faccio ad entrambi, le migliori, lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori che magari hanno intenzione di creare una startup, di avviare un'attività in proprio, perché no?
Allora, le strade sono diverse, sono tante. Qual è la strada migliore? Poi dipende anche da quelli che sono gli obiettivi del business, perché magari ci possono essere varie fasi di vita della startup. Se stiamo realizzando un progetto altamente scalabile che intendiamo replicare in diversi paesi del mondo, quindi partiamo proprio dalla base, partiamo dalla città in cui ci troviamo, validiamo il nostro modello di business, vediamo che funziona, lo andiamo a replicare in altre città. Quindi man mano, in varie fasi, avremo bisogno di investimenti. All'inizio è chiaro che i primi a dover investire sono proprio i soci, quindi è chiaro che dovrebbe essere così, però lì dove ci sono appunto studenti, ragazzi giovani che hanno avuto un'ottima idea e vogliono cominciare a condividerla, possono cominciare a guardarsi intorno. Ci possono essere aiuti di vario genere, stesso gli incubatori sono un grande aiuto, perché ospitare una startup all'interno dei propri spazi già significa dare un ufficio, quindi dare una forma a questa azienda nascente.
Certo, fai riferimento a Venture Capital, l'immagino.
Louis N. Labs, così come tanti altri incubatori, i quali appunto mettono anche a disposizione dei progetti di accelerazione, che quindi servono proprio attraverso anche a delle attività di mentoring ad aiutarti a sviluppare la tua idea.
Okay.
Se parliamo poi proprio di investimenti in termini economici veri e propri, cioè in termini proprio di risorse, è chiaro che le strade possono essere diverse. Ci sono appunto, ci si può candidare a bandi e quindi far riferimento a dei fondi che possono andare dai fondi europei ai fondi privati, le banche, i venture capital appunto, che entrando in società, prendendo delle quote finalizzate poi a un exit, quindi poi alla rivendita delle quote, investono dei soldi per lanciare questa startup. E poi una volta lanciata, una volta che queste quote acquistano anche maggior valore, di solito i venture capital funzionano così: dopo un tot di tempo devono fare la loro exit, quindi vendendo le loro quote, che poi possono essere acquistate o dalla startup stessa se raggiunge una capacità economica che consente di riacquistare le proprie quote, oppure da altri investitori.
Bene.
E poi c'è un'ulteriore strada, che è quella del crowdfunding. Ci sono diverse piattaforme che fanno equity crowdfunding, quindi appassionati che vogliono comprare piccole quote di una società perché ci credono, perché si appassionano al progetto, danno un aiuto in termini proprio economici e acquistano magari un 1%, un 2%, eccetera. E poi ci sono ovviamente i business angels, cioè quegli investitori che sono alla ricerca di realtà interessanti su cui investire, quindi diciamo quelli che io chiamo un po' gli imprenditori seriali, che quindi sono sempre a caccia di belle idee, belle imprese su cui investire ed essere parte di progetti interessanti.
Bene, molto molto interessante anche l'argomento del quale vi stiamo parlando. Senti, una volta che però abbiamo tutti questi fondi, no, di cui abbiamo parlato fino ad ora, come investiamo? Quali sono soprattutto gli elementi prioritari da cui partire, no?
Allora, mi ricollego di nuovo a quello che diciamo prima: dipende ovviamente tantissimo dal momento della startup. È chiaro che una startup, dovete immaginare che le startup che arrivano da noi in accelerazione, quindi hanno già una validazione di mercato, hanno già dimostrato che il loro problema, o meglio, che la loro soluzione effettivamente risolve un problema, però principalmente sono startup fondate da 2, 3, 4 persone. Quello che tendenzialmente noi li consigliamo, e loro fanno nel primissimo periodo, soprattutto quando sono startup digitali, è andare a investire da un lato sicuramente sul marketing per acquisire clienti, acquisire sempre più clienti, iniziare a far crescere il fatturato vero e proprio. Dall'altro lato sicuramente questa crescita comporta una necessità di avere anche più persone a bordo in grado di gestire i clienti, gestire la complessità sempre crescente, quindi sicuramente l'altro lato dell'investimento è il team. Oltre che ovviamente da un punto di vista del prodotto, il classico, quello che viene chiamato ricerca e sviluppo, quindi comunque in realtà il miglioramento continuo del prodotto, anche perché dobbiamo immaginare che quando si lanciano sul mercato, le startup sostanzialmente hanno sempre una prima versione del prodotto che tenderà a migliorare nel tempo, almeno questa è la speranza, in modo tale da rendere i clienti sempre più soddisfatti.
Chiarissimo. A proposito di tempo, guardiamo al futuro. Una domanda che mi interessa, perché in quali settori dovrebbero puntare le startup secondo voi? $1 million
No, certo, anche questa
è una domanda difficile, sì.
Allora, anche questa è da $1 million, nel senso, purtroppo non abbiamo la lente magica. Sicuramente in questo momento settori che stanno spingendo tanto sono quello degli sport. Dove vediamo tanti soldi investiti in giro per il mondo, si sta muovendo anche in Italia ed è un mercato effettivamente ancora poco esplorato, soprattutto da noi italiani. Quello che a me piacerebbe personalmente è che si iniziasse a spingere tanto sulla parte più di education e gamification, perché secondo me ne abbiamo tanto bisogno. Però mi sento di dire una cosa fondamentale, che a tutti gli ascoltatori, di puntare su qualcosa davvero di valore. Purtroppo oggi vediamo anche un po' il trend del fare startup per cercare di diventare ricchi, sostanzialmente per però in realtà io ci tengo a dire che secondo me il settore migliore è quello che ci rende più capaci di portare a termine un qualcosa che funzioni davvero e che possa migliorare, possa risolvere dei problemi reali.
Ecco, secondo te Antonella invece ha una visione differente rispetto a quella di Paolo?
No, assolutamente d'accordo con quello che dice Paolo. Poi sicuramente ci sono tutti i vari settori molto tecnologici, molto innovativi. Ariana, anche tu sarai diventata esperta ormai di Internet of Things.
Oramai sì.
Ti ricordi, ne abbiamo parlato in una puntata. No? Sì, esatto, quindi tutto quello che è l'IoT. Sì. Oppure realtà virtuale, realtà aumentata,
sì,
insomma tutte, che poi volendo si può ricollegare anche al discorso del gaming. Oggi il gaming si rifà molto all'utilizzo di virtual reality e quant'altro.
Sì, ecco Paolo, quando hai parlato di startup riguardante l'educazione, quindi a cosa ti riferisci nello specifico? Ecco, questo mi incuriosisce, no? Perché in cosa punteresti all'atto pratico?
Allora, partendo dal presupposto che non ti so dire su cosa punterei, perché altrimenti probabilmente starei facendo io una startup.
Però, giustamente,
è
detto
chiaro.
Detto questo,
se lo sapesse non te lo direbbe, perché sennò certo, ruberesti l'idea.
Esatto, verrebbe presa anche da qualche nostro ascoltatore che
ma
è
guarda,
interessato.
Spero di dare delle buone idee, no? A parte gli scherzi. Quello che vedo un po' nel mondo, sì, cioè a livello di education si parla di tecnologia, diciamo, al servizio sia dei processi, quindi banalmente dal registro online che ci immaginiamo oggi come una cosa scontata ormai, in realtà quella che è tutta la gestione dell'educazione, se pensiamo alla scuola, rispetto a tecnologie un po' più dedicate e verticali per quanto riguarda l'apprendimento vero e proprio. Quindi abbiamo visto negli ultimi anni un incremento elevatissimo dei corsi online cosiddetti, no? Ovviamente a questo dietro dobbiamo immaginare c'è una tecnologia, questi corsi si possono fare con delle video lezioni piuttosto che con la realtà aumentata, come diceva Antonella prima. Ad esempio, io ho studiato ingegneria e immagino cosa deve voler dire studiare su un libro piuttosto che con un visore virtuale che mi fa vedere quello che sto studiando effettivamente, piuttosto che andare su YouTube a vedermi video di come funzionano queste cose. Ecco.
Riesce ad apprendere in maniera migliore.
Diciamo che oggi la chiave potrebbe essere appunto sfruttare le tecnologie esistenti un po' in tutti i settori, per riuscire a dare risposta a un'esigenza che riusciamo a cogliere.
Certo.
Anche nella medicina, per esempio, non solo nel campo della ricerca, ma anche proprio nel campo dei servizi al paziente, sicuramente l'utilizzo delle nuove tecnologie può agevolarci, può migliorare la nostra vita.
Quindi, assolutamente. Sì,
diciamo che è
sì.
Tutto applicabile a tutti i settori. E di base è importante avere conoscenza e essere aggiornati su tutte quelle che sono appunto le nuove tecnologie, tutte le risorse che abbiamo oggi a disposizione.
E invece per aggiornarsi riguardo i fondi, no? Se magari ci fosse qualche ascoltatore interessato a fondare una startup, e visto che abbiamo parlato di questi fondi, di dove andarle a reperire, no? E dove si può cercare qualcuno che aiuti magari qualche nostro ascoltatore a fondare un'impresa?
Allora, dipende sicuramente dai fondi. Ci sono ovviamente tutti i fondi pubblici, sia italiani che regionali, ad esempio in Lazio, con Lazio Innova, eccetera. e quelli europei. Non è per niente semplice ottenerli, sono lì i soldi, però ci vuole un certo tipo di esperienza per poter applicare questi bandi, e ci sono tante società che aiutano gli imprenditori a ottenere questi fondi, se parliamo di fondi pubblici. Se parliamo di fondi privati non è banale, non è facile, soprattutto nella prima fase della startup, quando non ha ancora quei numeri in grado di dimostrare la forza dell'idea e quindi la voglia di investire, trovare le cosiddette 3F, si parte sempre con quelli, no? Quindi con family, friends, i cosiddetti full, cioè i primi che credono nella tua idea anche se in realtà è in uno stato molto embrionale, per poi arrivare ai business angel. Ma nel momento in cui si arriva a un business angel bisogna avere già qualcosa di concreto che sta funzionando e che magari sta anche fatturando qualcosa.
E il Venture, dicevi, fa due call for startup, giusto?
Allora, noi facciamo
due selezioni l'anno,
in realtà facciamo diverse cose ormai. Siamo partiti solo come scusate, un acceleratore, quindi sì, con quello facciamo due call l'anno. In realtà facciamo anche programmi di pre-accelerazione, quindi per startup in uno stadio leggermente precedente, ne facciamo uno o due l'anno. Questo sono solitamente aiutati da una serie di, abbiamo delle partnership con una serie di aziende. L'ultimo che abbiamo appena chiuso a novembre avevamo ad esempio Linkem, Sara e Toyota come partner di queste.
Quindi insomma avete un programma anche dedicato a chi ha solo un'idea iniziale?
Assolutamente, diciamo, sì, assolutamente sì.
Un programma di pre-incubazione.
Sì, oltre a questo cerchiamo anche di andare appunto, di fare tutta una serie di percorsi di aiuto e di educazione all'imprenditorialità, certo. All'interno delle università, quindi qui a Roma ad esempio, sia con la LUISS che con la Sapienza ovviamente.
Con altre realtà, assolutamente. Ultimissima domanda, progetti futuri per quanto riguarda il Venture Group, ne avete?
Allora, sì, ovviamente sì, siamo una, come amiamo a definirci noi, siamo una startup noi stessi, negli ultimi anni siamo cresciuti tantissimo, stiamo continuando a crescere, vogliamo crescere sempre di più, stiamo allargando il nostro hub di Roma, al momento noi siamo a Roma Termini, al momento abbiamo 5.000 metri quadri, stiamo prendendo tutto un altro piano per allargarci, fare in modo che anche le aziende vengano da noi.
Bene.
E possano respirare appunto questo clima di innovazione a contatto con tutti i giovani delle startup. Sicuramente attendere allargheremo anche la nostra presenza su Milano, dove già oggi abbiamo degli uffici, ma punteremo a appunto allargarci anche lì, perché è indiscutibile che Milano sia una piazza molto importante in Italia, soprattutto in questo settore.
È chiaro. E qui a Roma dove vi trovate esattamente? Vogliamo dare anche l'indirizzo?
Noi siamo all'interno di Roma Termini,
sì.
Su via Marsala, quindi su un ingresso laterale. In questo momento appunto, come dicevo, abbiamo tutto il terzo piano, stiamo prendendo il quarto piano per espanderci pure sulla terrazza, e quello che stiamo cercando di fare
prendete tutta la stazione in pratica,
quello che stiamo cercando di fare è creare sempre più un hub il più generale, il più completo possibile,
certo,
scusate, non
chiaro.
Generale, infatti facciamo tantissimi eventi, noi ci chiamano quasi un eventificio, su 365 giorni facciamo più di 300 eventi.
Che
sicuramente.
Bello, invitateci dai.
La maggior parte di questi sono aperti al pubblico, effettivamente.
Sì, io spesso vengo anche a Binario F, che è sempre lì, è collegato a Facebook.
Certo, le vedo le tue stories.
Fa vari eventi formativi, esatto. Eventi formativi comunque utili anche per attività di networking.
Certo,
quindi
è chiaro.
Tante Bene. Belle iniziative.
Paolo, davvero tanti complimenti per tutto quello che stai facendo, e poi soprattutto lo stai facendo in un'età insomma molto, molto giovane, ecco. Bravo, è un grande spirito di iniziativa e questo ci piace
Grazie.
Vederlo nei giovani come te.
Speriamo di migliorare sempre di più,
ma
ovviamente.
Ma sì, ma certo, dai, incrociamo le dita per te, ti ringrazio nel frattempo e speriamo di ritrovarti qui su Radio Cusano, grazie a Paolo Di Pierro, che è uno scouting manager di Venture Group. A presto.
Grazie a voi, ciao a tutti.
E grazie anche a lei, ad Antonella Cosenza, che è l'account manager di Plumia e socia nel team organizzativo di Heroes. Quando ti ritrovo, Antonella?
Allora, io e te ci ritroviamo più o meno
sempre.
Il lunedì, esatto. Se non ci vediamo, ci sentiamo ogni
ci
volta.
Ci sentiamo il lunedì, il sabato.
Esatto, infatti. E poi ci rivediamo presto, vediamo, a
Prestissimo,
sorpresa.
A
tu lo sai che ogni tanto ti piombo qui in radio e mi ritrovi per chiacchierare, infatti.
The big surprise. Grazie anche a Stefano Mazzei al di là del vetro, e grazie a tutti voi cari amici che ci avete seguito. Vi ricordo l'appuntamento con Un giorno da ascoltare lunedì dalle 6. 7.30 alle 8 in compagnia della carissima Misa Urbano. Vi auguro un buon weekend da parte mia, Arianna Caravanti. Mi raccomando, rimanete sempre qui sulle nostre frequenze, quelle di Radio Cusano Campus. Ciao!